Allora, insomma, intanto la mitica, la mia Andrea, c'ha, appunto, ci siamo concordati con lei, perché poi il desiderio di parlare di questo è forte, insomma, diciamo, calcolate che appunto la mia era andata a vivere in Argentina per stare vicino all'onco, proprio perché perché non si lascia solo nessuno, insomma, la crisi sanitaria l'ha costretta a un ritorno, insomma, chiaramente ha allontanato, è inutile dirlo, e l'infamia dell'estradizione verso il l'onco in parte era anche questa. Allora, torniamo a ricordarvi un pochino la storia di perché siamo a parlare qui. L'avrei chiesto a Andrea se fossimo stati in diretta, ma insomma tutto diventa più difficile. Credo un paio di settimane fa vi ricordavamo, abbiamo così fatto passare per radio anche che per l'ennesima volta le misure alternative al carcere che venivano richieste per il l'onco Facundo Gionesuala erano state rifiutate. Per assurdo ci siamo quasi assuefatti a queste notizie, ma invece non lo dobbiamo fare, perché ogni volta dobbiamo invece assumerci e controllare il perché, sapere il perché, arrabbiarci, incaponirci. Questa volta nella montagna di notizie che, come vi dicevo, vengono dalla rivolta piuttosto che dai prigionieri politici, sono state proprio la Lamiana Andrea e l'avvocata dell'onco a voler comunicare con noi per farci notare una cosa che altrimenti non saremmo venuti a sapere, ovvero che le richieste per le misure alternative si fanno con la richiesta di un'udienza in quello che è il Tribunale per la Libertà Condizionata o per le misure alternative. Di fronte alla richiesta che si fa, sapendo già di dover compiere alcuni requisiti, ci si trova davanti cinque giudici. Questi giudici, per godere delle misure alternative, dovranno votare a favore all'unanimità. Se non sarà all'unanimità, anche solo un'opposizione su quattro voti positivi non farà dare le misure cautelari. Questo era una cosa che si era già vista tante volte verso il l'onco, insomma c'era sempre qualcuno che si risentiva, e una volta io mi ricordo che proprio per un voto il l'onco non godette di queste misure alternative. Questa volta non solo, diciamo, cosa è successo? Che in questa udienza, in questo tribunale, sono arrivate delle macchinone blu con la scorta, da cui sono scesi dei rappresentanti del governo, proprio dei politici, dei personaggi politici noti al paese, no? Insomma, quindi personaggi che diciamo, si sta muovendo una macchina che si nutre della paura del popolo mapuche, e il governo arriva a così a fare una cosa del genere per poi per dover veramente imporre, opprimere. Tant'è vero che poi la votazione è stata di 5 opposizioni su 5, no? I magistrati bravi, Zerbini.
Qua credo che non ci vogliono tante metafore per esercitare pressione. Cioè, sono andati per questo, dicevamo, fin dall'inizio è partita così la vicenda di Facundo Gionesuala, con un'incidenza della politica molto forte tra i due governi, quello argentino e quello cileno. Cioè, hanno giocato i politici per arrivare all'estradizione di Facundo, e una volta Facundo stradato in Cile, i politici cileni di spicco, le figure di spicco della politica nazionale, continuano a giocare così, esercitando ovviamente pressione per arrivare ad avere questo tipo di votazione, un 5-0 ovviamente netto e fortissimo, pesante nella situazione di Facundo. Un Facundo che ovviamente
è un accanimento.
È un accanimento.
E poi lui riesce a muovere dei poteri pazzeschi, ricordiamolo. Sì. Facundo Gionesuala comunque è argentino, cioè è mapuche, ma viveva nel territorio mapuche conquistato e devastato e usurpato dall'Argentina.
Cioè il suo passaporto argentino, se vogliamo far capire,
esatto,
in questi termini.
Il passaporto persona che gli toccava è argentino. Detto questo, lui è stato sdradato e la misura diciamo, con un'accusa irrisoria, che è quella di aver scavalcato la frontiera senza documenti. Questa è stata l'unica e è una misura per cui non si può richiedere l'estradizione. Non è che tu hai ammazzato qualcuno, sei entrato un attimo, hai passato la cordigliera, poi sei riuscito e non avevi documenti, e quindi non
se
è no, che tu hai ammazzato qualcuno.
Se no devi stradare, direi, milioni e milioni di esseri umani nel mondo intero.
Ma poi tra il Cile e l'Argentina, e tra il Cile e l'Argentina, su qua cordigliera non voglio manco sapere che succede.
Stiamo parlando di uno di quei passaggi, no? Di quelle frontiere, giustamente, dei due paesi veramente
e che comunque, esatto,
molto vicini, con un rapporto molto stretto, quindi non c'ha senso.
Allora diciamo, qui la piaga vera, che proprio in necrosi si chiama la difesa del territorio dei Benetton, no? Allora, dicevamo prima, Benetton acquisisce 900.000 ettari di Patagonia Argentina, che ad oggi con altre sotto diciamo con altri magheggi, so, ci dicono, sono diventati quasi 1,5 milioni. I Mapuche della comunità del Pool of Resistance di Cushamen tornano sul proprio territorio usurpato da Benetton e vicinissimo alla proprietà di Benetton, si chiama la tenuta alle leghe, se non sbaglio, una cosa del genere,
sì,
Santa Rosa,
sì, sì,
alle leghe Santa Rosa, vabbè. Ma questioni di chilometri. In questa resistenza continua, e quindi che succede? Che Benetton una volta li fa arrestare perché hanno rubato due pecore che non sono le sue, ma poi fica a Benetton che gli cambiano due pecore. Comunque, insomma, l'accanimento è grande. Di un terratenente miliardario bianco italiano contro una popolazione mapuche, italiano bianco, perché non è che poi noi siamo proprio da un'altra parte, no? Mentre il governo italiano gli chiede i soldi per i pedaggi. In Argentina fa sparire.
È importantissimo spiegare questo per capire, direi, due cose. Prima il peso e il potere, giustamente, del capitale al di sopra della politica, no? Nazionale di ogni stato. Perché per chiudere il cerchio e spiegare bene ci vuole capire questa cosa, cioè i politici cileni e argentini si muovono così perché ci stanno degli interessi dei capitalisti, no? Degli interessi privati dietro, che chiedono quasi una condanna semplificatoria.
Sì, tra l'altro, appunto, questo è stato palese quando, che succede, appunto, quindi il Lonco Facundo Jones Walla diventa il nemico numero uno, perché è colui che incita alla lotta tutto il suo popolo. Lasciamo da parte i nostri litigi perché adesso so canna verso il nemico comune, lui lo dice, qualsiasi intervista lo andate a prendere incita il suo popolo così. Finalmente il Lonco può tornare a casa, finisce tutte le sue serie di assurdi processi e durante un rituale viene di nuovo fermato e tratto in arresto. A questo nuovo arresto, senza veramente motivo, oppure con dei motivi veramente abbastanza demenziali, viene di nuovo tratto in arresto e si manifesta per la sua liberazione. A manifestare nel territorio mapuche, quindi immaginate grandi spianate, strade bianche, insomma la Patagonia non è proprio tutta un'autostrada, per fortuna. Tra questi compagni che vanno, i mapuche solidali, in otto bloccano praticamente l'unica strada che c'è per arrivare alla comunità. In otto ci sono i video di quel giorno, e davanti a uno schieramento di eserciti, elicotteri, cavalli, mezzi blindati militari assolutamente spropositato, anche perché non stai fermando la uno come fa qualcuno, ecco. Detto questo, che succede? Che ci si dà al fuggi generale, i compagni scappano, Santiago non sa nuotare, sparisce nel momento in cui c'è da attraversare il fiume, sparirà per 71 giorni mi pare, e verrà cercato da un fiume che viene battuto dai Mapuche, perché è il fiume del loro territorio, per loro è una spiritualità, non è un fiume, è una presenza, come sono loro una presenza, lo è quel fiume, che è il fiume a cui loro vanno per i loro riti, per l'acqua, è una zona che loro frequentemente battono. Insieme a questo ci saranno delle indagini e quindi degli ordini per cercare il corpo di Santiago, che vedranno i sub, i motoscafi, gli elicotteri, i droni, di tutto e di più, ma Santiago non si trova. Ahimè, Santiago si troverà il giorno che il secondo magistrato che verrà incaricato delle indagini ordina la perquisizione alla tenuta dei Benetton, che sappiamo avere celle frigorifere che potrebbero contenere migliaia di mucche mattate. Non aggiungo altro perché ho fiducia nella vostra.
Sì, un'altra cosa che volevo segnalare, che mi sia importante.
Sì, e ancora non l'avevano estradato. Ok, poi continuiamo.
Ci fidiamo ovviamente dell'intelligenza di chi ci ascolta, no? Per cominciare a capire, no? I diversi punti. Ma questa è la cosa che ci permette, da qua, dico dall'Italia, creare solidarietà. Perché, come dicevi tu, lo stesso Benetton che sta dietro il caso Santiago Maldonado, che sta dietro il carcere di Facundo Chenezuela, e lo stesso Benetton.
Tutto pazzo.
Sì, no, tranquilli che non niente, è che niente. Ci stanno attaccando. E lo stesso Benetton che qua, come dicevi, fa i suoi affari con i pedaggi, cioè voglio dire che prende anche dallo Stato italiano.
Sì, lui via tutto.
E questa forse è una cosa interessante di segnalare per capire ancora di più, ancora meglio, perché dobbiamo essere solidali con il popolo mapuche o con il caso per esempio Santiago Maldonado.
Il giorno che Santiago sparisce in quell'operazione, oltre ai militari ci sono dei personaggi in civile assolutamente inquietanti, oltre a essere presente il segretario particolare del ministro della sicurezza, che al tempo era Patricia Burrich, e che è, insomma, pensate voi che c'è uno sgombero e vi trovate il segretario particolare del ministro, insomma, non è che si vedono spesso. Perché questi personaggi dovevano essere lì? Perché doveva essere lì Nocetti, che comunque è un personaggio che appartiene, diciamo, all'entourage dei Benetton, il braccio destro dei Benetton, che probabilmente non è che stanno lì tutti i giorni. Allora, trovato il corpo di Santiago Maldonado, chiaramente dopo che i Mapuche sono stati perquisiti, vengono accusati della sua morte, eccetera, eccetera, che succede? Che ci si accanisce su Santiago, ci si accanisce su Facundo. Quindi addirittura ci sarà una riunione tra i governi, i rappresentanti, nella misura della Bachelet e de Macri, quindi del presidente allora del Cile e dell'Argentina, che sarà un incontro, insomma, sul nostro blog abbiamo tradotto un articolo che parla anche di questo incontro, in cui appunto si decide che sì, sebbene non ci sia un motivo e non ci sia un reato valido, Facundo verrà estradato. È chiaro che questi sono paesi che vivono del prodotto interno lordo prodotto anche dalle multinazionali, che vivono, come ci dicono non solo i Mapuche ma anche i popoli stessi, nel regalare, invece che nazionalizzare la ricchezza, nel regalarla ai grandi magnati, che ne faranno probabilmente, insomma, un loro lucro che divideranno poi con chi gli farà questi favori. Questo è dove entra Facundo. E vi dico un'altra cosa: se parliamo adesso di Facundo perché Benetton è paesano nostro, e quindi forse un po' ci tocca allargare l'analisi che facciamo nell'odiarlo e andare oltre al Ponte Morandi, l'autostrada, eccetera eccetera, come vi abbiamo detto, altri rappresentanti, altre autorità mapuche che si trovano adesso agli arresti, altri prigionieri politici, si sono visti discriminare. Stiamo parlando appunto di Benito e Papo Grangol del caso Iglesias, e de Luis Tralcal, che appartiene al caso Lusinger Macay. Il Lusinger Macay, come sentite, non è che è proprio un nome latino. I Lusinger Macay sono una grande famiglia di discendenti di grandi terratenenti. Adesso mi sono risparmiata la genesi della famiglia Lusinger Macay, che sono appunto dei terratenenti famosi per trattare i Mapuche che lavoravano come loro, come degli schiavi, insomma, c'è una bella cronaca di quanto fossero dei veri padroni, tutto maiuscolo, ma soprattutto, come vedete, sono più piccoli di Benetton, meno famosi, ma guarda caso anche dietro a questi processi ci sono dei terratenenti, degli stranieri, dei bianchi, dei ricchi terratenenti, e si ripete questa logica per cui chi è che comanda, chi ordina la giustizia di questi governi, chi c'è che veramente fa pesare la giustizia in un modo piuttosto che in un altro.
Se ti pare, Marta, andiamo ad ascoltare
gli
audio, perché abbiamo fatto una bella introduzione come di solito. Andrea, la compagna di Facundo, come dicevi tu, attualmente in Argentina,
portavoce
e compagna, ci racconterà per prima qual è la situazione attuale, giustamente. Dopo ascolteremo ovviamente come sta Facundo e quali saranno le mosse successive. Però andiamo ad ascoltare, direi, il primo audio dove lei appunto ci racconta, un audio molto breve, come sempre diciamo, uno spagnolo molto chiaro, quindi se fa un pochino di attenzione si capirà. Comunque noi alla fine dell'audio proveremo a fare la traduzione. Quindi andiamo ad ascoltare Andrea, portavoce di Facundo Chenezuela, su giustamente la situazione odierna, la situazione attuale di Facundo.
Buenas tardes a todos y a todas. La situación del lonco Facundo Chenezuela, quien fue condenado a 9 años y un día en Valdivia en el 2018, hoy actualmente el lonco se encuentra preso cumpliendo sentencia en la cárcel de Temuco. allí en la cual con el resto de presos políticos mapuches, tanto imputados como condenados. En noviembre del 2020, Longo ya se encontraba en condiciones de acceder a los beneficios de la libertad condicional, la cual se le fue negada en diciembre del mismo año, sin tener consistencia en la negativa de su pedido, ya que él cumplía con todos los requisitos para acceder a la libertad condicional. Hoy, actualmente, en abril de este año, nuevamente el Longo postuló a los beneficios de la libertad condicional, ya que cumplía con todos los requisitos, pero nuevamente por un tribunal unánime le negó la libertad condicional. En este caso, otra vez como se han cometido irregularidades en las cuales se presentan informes viejos, se evaluó con esos mismos informes este nuevo pedido. A la vez, en esta presentación se hicieron presentes la Gobernación de los Lagos y así también la defensa del Longo, la cual pudo argumentar el pedido del Longo. Pero así todo, otra vez al Longo se le negó el derecho a la libertad condicional.
Se falleva el resunto, Andrea, portavoz del Longo Facundo Jones Guala, un resunto que parte del 2018, ¿no? Per quel,
sí, exacto.
Per un fatto accaduto nel 2018 a Valdivia, ha detto, ¿no?
Exacto, sí, Valdivia.
No sbaglio, lui sta attualmente detenuto nel carcere di Temuco.
Esatto, che è un carcere dove comunque c'è un braccio dove sono solo prigionieri politici mapuche, che sappiamo infatti almeno un mese fa, un mese e qualcosa, un paio di mesi fa, hanno di nuovo presentato uno sciopero della fame.
A novembre già dell'anno scorso aveva le condizioni Facundo e aveva presentato la richiesta della possibilità delle misure alternative.
E l'ha presentata proprio perché sapeva di rispondere con tutti i requisiti richiesti per questa richiesta.
A dicembre la presenta, a dicembre è stata denegata questa richiesta, l'ha rifatto giustamente ora, ad aprile, come ci raccontava e come dicevamo noi, con un contundente purtroppo 5-0 è stata ratificata, no, la sua condanna.
Esatto, in una udienza dove ci diceva che sicuramente la difesa ha potuto così presentare i motivi per cui facevano questa richiesta e presentare i requisiti che venivano richiesti, ma nella stessa udienza non solo è stato preso il report rispetto alle sue condizioni dell'ultimo processo, quindi neanche aggiornato, come a dire, tanto neanche ve sentiamo, ma in più c'è stata questa chicca dell'istituzione dello Lagos, no? Adesso io non so, tu c'hai sicuramente più polso di me.
La Gobernación sicuramente sarà il
presidente della regione, so, sì, come dire, no?
Sì, 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 per questo, vabbè, dicevo figure di spicco della politica nazionale, cioè la gobernazione di quella regione, dello Lagos, si è presentata all'udienza, no? Per esercitare un po' di pressione. Cioè abbiamo un secondo audio,
esatto,
che ci racconta giustamente che condizioni, come sta passando questo momento Facundo.
Sì, perché insomma abbiamo davanti un uomo che ha al suo effettivo una quantità di anni di detenzione tra entrare e uscire notevoli, alcune delle quali ancora non si è capito per quale motivo ha dovuto pagare certe condanne, e soprattutto un numero notevole di scioperi della fame in quelle che sono le condizioni carcerarie del Cile e dell'emergenza sanitaria.
El Longo se encuentra con el ánimo bien, fuerte, su voluntad y su compromiso con la lucha no han bajado. Sus ideales siguen firmes como siempre. Y su estado de salud también se encuentra estable. También se entiende que estas decisiones son decisiones políticas, que el fallo de condena que tuvo en Valdivia también fue un fallo político, ya que tampoco se encontraron pruebas razonables para ser condenado, y estas dos presentaciones a la libertad condicional también presentan las mismas características. También se puede hacer un análisis del contexto actual que está viviendo Gulumapu, Chile, con la presidencia de Sebastián Piñera. No nos sorprende esta decisión. Sí, cada vez es más evidente la falta de garantías procesales que con las que se cuenta en Chile y cómo las pasan por alto públicamente sin tener ninguna sanción de a nivel internacional o a nivel local. Cada vez es más evidente la corrupción que hay en la justicia, tanto chilena como argentina, porque aquí también ha sucedido lo mismo. Entonces, entendiendo esta situación y sabiendo que lamentablemente la cárcel, la muerte, la persecución política son partes de las consecuencias que atraviesan numerosos luchadores mapuches como no mapuches, se lleva adelante con dignidad y entendiendo que esta es una etapa en la cual se tiene que sufrir cuando uno confronta realmente con los poderes del capitalismo y cuando realmente se decide a intentar salir de la opresión en la cual hemos sido sometidos como pueblo mapuche.
È stata chiara, facciamo la traduzione dovuta. Prima di tutto ci racconta di una situazione di Facundo, diciamo, stabile.
Diciamo, il suo spirito sta bene.
Sì, sì, con i suoi ideali.
E sicuramente non tentenna il suo impegno nella lotta.
Per niente, il compromesso ovviamente ci sta, continua, non scema. Parla pure di la comprensione politica di questi fatti. E diceva che lui sa che la sua è una condanna politica.
La lettura chiaramente della sua condanna e di quello che sta continuando a succedere è palesemente politica e credo che, e questa appunto vale per tutti, insomma lo abbiamo detto anche quando non parliamo di Mapuche, ma sicuramente lui e il popolo Mapuche sanno che quando si intraprende un percorso di lotta che è quello di affrontare determinati poteri, il carcere, la tortura, l'oppressione, la morte sono possibilità che si avvicinano perché fanno parte delle pratiche del mostro che affronti e fanno parte di quella presa in carico per cui tu sai che questo accadrà. Lei appunto ci diceva che le condizioni adesso in Cile forse sono ancora peggiori, conoscendo appunto, ne parliamo spesso, la gestione della giustizia in Cile, soprattutto dice di quello che è la mancanza di
garanzie di avere un dovuto processo
e anche
delle garanzie del dovuto processo
e di tutto ciò che a questi paesi poi non viene a rispondere dal punto di vista internazionale. Qui torniamo a parlare di quella trattato dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, no? Che è stata firmata dal Cile, dall'Argentina e da tutta un'altra serie di organizzazioni che prevede tutta una serie di trattamenti rispetto al prigioniero che ha rispetto alla religione, comunque le proprie pratiche culturali, ancestrali, che vengono costantemente negate e che la OIT sanziona questi paesi e dopo è come se dopo aver fatto la multa nessuno poi viene a controllare che effettivamente poi ci sia un sanzionamento, a parte che poi che il Cile paghi a chissà chi perché ha trattato male Facundo, a noi veramente non è che proprio ce ne possa fregare di meno, ma ci rende palese quanto la firma di questi trattati poi sia un accordo tra amici. No, di dire sì, siamo buoni, siamo bravi, l'Europa fa la carta dei diritti umani e guarda lì che famo nel Mediterraneo.
E diceva Andrea che loro sanno questa cosa, sono consapevoli che questo purtroppo è così, che il Cile giustamente va avanti, lo Stato cileno va avanti con questo accanimento di tutti i tipi contro il popolo Mapuche perché sa che non c'è delle sanzioni a livello internazionale, tanto di meno a livello locale o interno e quindi si va avanti con questa dignità. Soprattutto si deve affrontare una lotta di questo tipo che, come diceva, traduceva Marta, significa o comprende pure non solo il carcere, non solo l'accanimento politico, ma anche la morte. Sono consapevoli di questa cosa, Facundo consapevole di questa cosa, quindi porta avanti questa lotta con dignità. Direi una lettura politica.
Anche perché Facundo, insomma, sappiamo bene, anche avendo la possibilità di comunicarci spesso, quanto sente il peso e la responsabilità della storia di Santiago. questo non bisogna scordarcelo, insomma.
E lui sembra parlato con la responsabilità, col peso della responsabilità di essere un'autorità.
Esatto.
Mapuche politica. Questo è pure importante, per questo dicevo, una lettura politica che ovviamente mi trova d'accordo in praticamente tutto, e quindi la considero una lettura politica più che chiara, no? Più che veramente, sì, chiara e pesante sui concetti. Andiamo ad ascoltare, direi, il terzo audio di Andrea, portavoce dell'onco Facundo Jones Wallace, detenuto nel carcere di Temuco, nello stato cileno, che ci racconterà giustamente forse le mosse future e come si andrà avanti.
Así todo, próximamente la defensa del Lonco va a apelar esta decisión, como ya lo hizo en anteriores veces, hasta llegar a la Corte Suprema de la Nación. Estas instancias se van a llevar adelante, entendiendo que es parte del protocolo judicial. Pero entendemos que la real fuerza está en la movilización de la gente y en la movilización que a veces tienen que llevar los presos políticos adelante dentro de las cárceles. Es así como realmente se pueden conseguir nuestros derechos que nos están siendo negados. Así que se está evaluando estas posibilidades. Igual... Lamentablemente a nivel mundial estamos sufriendo una pandemia que nos limita en muchas situaciones, pero así todo se está evaluando la posibilidad de que el Lonco lleve adelante una movilización dentro de la cárcel de Temuco. Y bueno, agotar todas las instancias judiciales que queden por delante hasta llegar a la Corte Suprema.
Così ci raccontava Andrea, portavoce del Lonco Facundo Jones Wallace. Lei sta nell'Argentina, ovviamente proveranno,
sì,
a andare avanti, no, attraverso il protocollo,
i due livelli che ci
giudiziario,
sono, no?
Quindi esatto. Si presenterà l'appello, si arriverà a Cassazione Nazionale, si vedrà cosa si dice. Comunque la cosa più importante è la mobilitazione, no? Della gente all'interno delle carceri, e per questa analisi che fanno si pensa di, sta valutando il Lonco Facundo Jones Wallace, ci ha detto così, di fare una mobilitazione all'interno del carcere di Temuco. Non
sì,
so...
no, Andrea, un po' credo che ci dica i due livelli. Uno è quello di appunto siamo prigionieri di un meccanismo che funziona così, e quindi useremo tutte le possibilità che ci sono forse solo per stancarlo, questo meccanismo, no? E quindi tutte le possibilità, dalla richiesta del ricorso alla Corte d'Appello, insomma tutto quello che ci sarà da fare, ma chiaramente con una fiducia che è quella che si è costruita fino ad oggi, cioè sapendo che comunque lo fai perché lo devi fare. Dall'altra parte si sa che insomma ci sono le lotte sui territori, perché i diritti dell'Onco sono i diritti di un popolo, che è il popolo mapuche, sono quelli dei prigionieri politici mapuche, ma insomma sappiamo che questo deriva da quello che è il nemico, come si comporta col popolo mapuche, e che la mobilitazione, e in questo caso credo che insomma l'appello sia andare oltre il popolo mapuche, no? Esattamente per quello che è successo in Cile, ma perché in Argentina anche c'è stata tanta mobilitazione, sempre un po' da analizzare, poi c'hanno momenti di alta e di bassa, ma questo insomma siamo maestri noi qui, e quindi direi che appunto, sapendo che la vera lotta è poi quella che si fa nella mobilitazione, nell'attenzione, nella solidarietà, nella complicità, nel portare avanti le iniziative. Sicuramente c'è una pandemia mondiale, ci dice Andrea, che limita molto questo, no? Io insomma so che tutti i compagni e le compagne mapuche e non mapuche che dall'Argentina riuscivano ad andare in Cile per stare vicino all'Onco, riuscire ad essere presenti, non lo possono fare più. Muoversi nello stesso Cile è ancora più difficile che qui in zona rossa, ve lo dico proprio perché il livello di repressione è inimmaginabilmente superiore, la repressione è tantissima, quindi chiaramente con queste difficoltà comunque l'appello è quello alla mobilitazione, alla lotta, perché è quella che poi paga. Quindi io direi che noi chiudiamo un po', perché
sì,
ci siamo veramente allungati, metterei un ultimo brano, chiaramente ringraziamo Andrea, con cui io spero che un giorno veramente riusciamo, insomma che organizzeremo un giorno una puntata in cui riusciamo a parlarci con più più di serenità. I problemi che ci diceva sono esattamente anche questi. Chiaramente la scelta di andare ad occupare un territorio non ti può poi permettere che per l'emergenza devi andare in un posto con...
Sì, ci siamo riusciti alla fine.
Ci siamo riusciti alla fine, però ecco, le difficoltà non sono, diciamo, delle difficoltà qua accettare, sì, ma rientrano, no, esattamente in quello che accade. Uscire dalla propria comunità è rischiosissimo, fosse solo per andare in un posto dove prende il telefono. Molte donne mapuche, tra l'altro, casomai riescono perché vendono i propri prodotti, è questo anche rischiosissimo. La vita nelle strade non esiste più, quindi ecco, diciamo, è più difficile questo, ma noi non vogliamo stare a interrompere la comunicazione e l'attenzione su questo, perché come loro ci dicono invece è più importante che mai.
No, seguiremo gli aggiornamenti sicuramente, soprattutto a partire da questa dichiarazione di Andrea, che si sta valutando la possibilità di fare una mobilitazione all'interno del carcere.
Sì, poi penso che l'onco lo farà con gli altri prigionieri di Mapuche, perché si muovono insieme.
Però per questa è una notizia molto importante. Questa è una notizia molto importante. E quindi proseguiremo nell'informazione, nel portarvi giustamente ciò che accade in Cile, perché ovviamente così è stato sempre così. E direi sì, di forse ascoltare un po' di musica,
un paio di brani per chiudere, esprimere solidarietà, fare un po' di salute per andare fiato.
Dai, allora, se siamo d'accordo, credo che questo, può andare bene.
Le radici proprio.
Sì, anche perché.
Perché questa musica non si tocca in vivo.
Giusto mix tra tradizione e modernità. Dal Messico, Celso Piña, Control Machete.
Allora, siccome siamo anche un po' malefici e malefiche, per lasciarvi anche con un po' di rabbia, vi diciamo che appunto noi facciamo le trasmissioni, spesso succede che ci arrivano le notizie tremende o meno tremende o le gioie mentre parliamo, perché il fuso orario è pomeridiano, insomma, con le zone di cui parliamo, e quindi intanto ci arriva che a Yanan in questo momento, quindi c'è un'incursione militare in questo momento nell'Ofpe Uwewinkul e nel settore Wichawe, comuna di Padre della Casa, le forze dell'ordine, tanchetta e uso di lacrimogeni. Ricordiamo che sono stati violentemente sgomberati o comunque oppressi il passato venerdì 16 e accusati più tardi, insomma, alcuni di loro sono stati arrestati. Quindi questa è la stessa comunità di cui la settimana scorsa vi dicevamo che qualcuno era stato arrestato. Così intanto vi si mantiene la rabbietta che vi tenete fino a giovedì prossimo, dove immagino approfondiremo quello che è accaduto. E ancora cumbia. Accordeona, no? La,
certo.
Sì, l'accordeona, la fisarmonica nella cumbia, è poi detta dal maestro Celso, che ci mire da lassù, bendiga nostra cumbita.
Che Dios lo tenga en la gloria. No,
capito, no. No, che esté ahí gozándosela, no, que le enseñe a Dios cómo se goza la vida.
Sì,
no?
nel piano esistenziale nel cui lui si trovi, che
secondo
ci mandi
me,
qualcosa.
Lì che sta la zona. Ti figuri, sì. Poi ha incontrato certi pezzi da 90, saranno a fama certo. Comunque.
Sì, ma sicuramente.
Saluti, io voglio salutare Bic.